benvenuti a scuola. Questo è il quinto itinerario del nostro viaggio sulla via che porta dalla metà del 600 al secolo dei lumi. E questo è l'ultimo itinerario prima della vacanza natalizia ed è anche l'ultimo itinerario di quest'anno solare 2021, un anno che vi ricorderete voi che siete giovani, ragazzi e ragazze, vi ricorderete, lo tramanderete nella storia, io ormai sono centenario, no? E non so. E ora, in queste settimane abbiamo fatto conoscenza con il genere letterario della favola, in particolare con le favole di La Fontaine, e con il genere letterario del dramma in versi, in particolare con i drammi in versi di Racine. E nelle opere composte da questi personaggi emerge un tema comune in termini interlocutori, cioè che possibilità ha la persona di riflettere sulla condizione umana. Guardate, è un argomento che viene affrontato sia con l'umorismo della commedia, quella di Molière che abbiamo incontrato lo scorso anno quando eravamo al teatro Florida, e sia con l'ironico sarcasmo della favola, La Fontaine in particolare, sia con il forte pathos del dramma in versi, come i drammi di Racine, facendo risaltare la natura paradossale e contraddittoria della condizione umana. Perché? Ma perché la condizione umana si manifesta con una continua lotta tra la crudeltà, perché l'uomo dimostra di essere la bestia più spietata che ci sia, e la misericordia. Cioè, in quanto la persona sa anche essere generosa fino ad offrire la propria vita. Quindi viviamo in questa situazione, la condizione umana si raffronta con questa situazione. Nel 600 questo elemento balza il primo secolo dell'età moderna in evidenza, nelle opere, no? Che noi incontriamo per via. E questo contrasto esistente nel profondo dell'animo umano si manifesta anche nel genere letterario della fiaba, che è diverso da quello della favola. E il paesaggio che contiene il genere letterario della fiaba è un paesaggio di vaste dimensioni, e noi lo osserviamo questa sera nei punti che risultano di maggiore importanza sulla via che stiamo percorrendo verso il secolo dei lumi. E allora guardate sul punto 1 del repertorio. Il 600 è anche un secolo importante per il genere letterario della fiaba e, come sappiamo, è stato Charles Perrault, 1628-1703, a comporre, riscrivendole, le fiabe in forma moderna e facendole pubblicare nel 1697 nel famoso libro, un libro famoso, sarà anche nella vostra biblioteca domestica, immagino, intitolato I racconti di mia madre loca. Questo volume contiene 11 racconti: Pollicino, La bella addormentata nel bosco, Capuccetto rosso, Barba blu, Il gatto con gli stivali, Cenerentola, Enrichetto dal ciuffo, Le fate, La pazienza di Griselda, I desideri inutili, Pelle d'asino. Probabilmente conoscete tutti questi racconti, o quasi. Bene. Ora, questo un volume che, guardate, è stato tradotto per la prima volta in italiano nel 1876 per l'editore Paggi di Firenze. Attenzione, guardate, l'editore Paggi, facciamo un po' di archeologia editoriale, se no la città perde qualche cosa nel quale viviamo. L'editore Paggi aveva il suo laboratorio in Piazza del Duomo, Oggi ci sono fast food, negozi, non ci sono più i laboratori di una volta. Se andate sulla rete, voi trovate un capitolo sulla storia della casa editrice. Andate ad incuriosirvi, perché è bene conoscere anche questa realtà della città. Per l'editore Paggi ha tradotto il libro di Perrault Carlo Collodi e lo ha tradotto col titolo di I racconti delle fate, un volume alla fonte del quale tutti noi abbiamo direttamente e indirettamente attinto. Guardate, però è stato bravo, con la sua scrittura ha saputo dare al testo fiabesco una forma particolarmente evoluta, che rispecchia i tempi moderni, arricchendo il canovaccio antico con nuove intuizioni narrative, ma attenzione, nel fare questa operazione però ha smantellato quasi del tutto la struttura più tradizionalmente popolare di queste narrazioni. Cioè, però, dovremmo dire, le ha rimodernate troppo le fiabe e soprattutto le ha dotate di un testo con caratteristiche più aristocratiche e borghesi che popolari, e ne ha moralizzato eccessivamente i racconti, eliminando molti elementi irrazionali e eliminando tutte le parti, tra virgolette, oscene. Guardate, sebbene siano queste parti molto gustose, no? Lui scrive pensando ai suoi figli bambini, ed è in questo momento che la fiaba diventa un genere letterario dedicato particolarmente all'infanzia. Guardate però che non è così, cioè, le fiabe, ci sono anche i bambini, ma le fiabe se le sentono raccontare dagli adulti e si immedesimano anche loro prima di tutto. Ora, il primo autore europeo che nel 600 ha messo per iscritto le fiabe e che con la sua opera ha influenzato anche Perrault e tutti coloro che successivamente si sono dedicati a questo genere letterario, è un personaggio che mantiene intatto il carattere popolare della fiaba ed è originario di un'area geografica che ha come centro una grande capitale europea del 600, Napoli, una città di mare, quindi aperta sul bacino del, che accoglie tutti gli influssi che arrivano soprattutto dall'Oriente e li rielabora. Ma prima di incontrare questo personaggio dobbiamo riflettere, anche se in proposito sappiamo già tutto, ma repetita iuvant, dobbiamo riflettere sulle caratteristiche del genere letterario della fiaba. Ora, il nome flaba deriva, come quello di fabula, dal verbo latino fari, che significa parlare affabulando, un po' così come stiamo facendo adesso. Attenzione, il latino è lingua precisa, no? Usa tre verbi diversi per tradurre l'azione del parlare, a seconda di quale motivo per cui si parla. Latino, aio, inquam, fari, tre modi di tradurre parlare, perché non sempre si parla allo stesso modo o con lo stesso obiettivo. E le fiabe sono state tramandate oralmente di generazione in generazione, fin dalla notte dei tempi, come si suol dire in linguaggio fiabesco. E quindi chi narra le fiabe quasi sempre, e questa è un'operazione straordinaria che è stata studiata nel corso di questi, soprattutto durante il secolo breve, durante il Novecento, chi narra le fiabe quasi sempre le modifica mentre le racconta, o mescola gli episodi di una fiaba con quelli di un'altra, dando origine a volte ad una nuova fiaba, seppur simile a tutte le altre. Ora, i racconti che chiamiamo fiabe hanno quindi un'origine popolare, descrivono la vita della povera gente, le sue credenze, le sue paure, il suo modo di immaginarsi i re e i potenti, e vengono raccontate da contadini, da pescatori, da pastori, da montanari, attorno al focolare, nelle aie, a veglia nelle stalle. Ora voi siete ragazzi, non vi ricordate, ma fino a poco tempo fa, a veglia, nelle stalle, qualcuno raccontava, qualcuno che aveva un ruolo importante in quella comunità, faceva sognare condizioni di vita spesso precarie, e quindi c'era bisogno di sognare un'altra realtà. E quindi a veglia nelle stalle, le fiabe in origine non sono considerate, come avviene dal 600 in avanti, dei racconti per bambini, ma rappresentano una forma di comunicazione rivolta in primo luogo agli adulti, perché questi racconti hanno una grande importanza sul piano sociologico, antropologico, sul piano delle relazioni umane, in quanto sono uno strumento di aggregazione, introdotte da un invito accattivante proveniente da chi nel gruppo ha un ruolo importante, di trasmettere un sapere. Venite qui che vi racconto una fiaba. E le fiabe raccontano alcuni aspetti del reale mediante una narrazione semplice, ben articolata nella sua disarticolazione. Che cosa vuol dire ben articolata nella sua disarticolazione? Vuol dire che si passa spesso da una scena all'altra del racconto senza giustificarne il passaggio e senza per questo perdere il filo del discorso. E terminano sempre con un infallibile lieto fine. Pollicino abbandonato nella foresta, la Cenerentola segregata dalla matrigna e schiavizzata, la Biancaneve che scappa e si rifugia nel bosco, non fanno una brutta fine, ma si riscattano e chi ascolta si consola. E tutte le fiabe del mondo, come ci ha insegnato il filologo russo Vladimir Propp, che ne ha studiato la struttura, Propp, ai primi del Novecento, ha raccolto migliaia di fiabe e le ha analizzate. E in biblioteca di Vladimir Propp trovate il famoso saggio intitolato Morfologia della fiaba, le radici storiche dei racconti di magia. Ebbene, tutte le fiabe del mondo hanno caratteristiche analoghe. Ebbene, seguiamo la riflessione di Propp. Una prima caratteristica è l'indeterminatezza, perché i personaggi, l'epoca e i luoghi sono quasi sempre indefiniti e remoti. Non sono quasi mai nominati e mai neppure vengono descritti. Si dice c'era una volta, in un paese lontano, nella notte dei tempi, ma non si dice mai né dove né quando. Una seconda caratteristica è l'inverosimiglianza, perché i fatti narrati nella fiaba sono spesso impossibili e i personaggi sono inverosimili o inesistenti nella realtà quotidiana, perché nel racconto fiabesco molte cose possono accadere solo per magia e molti personaggi esistono solo nella fantasia popolare o mitica. Una terza caratteristica è il rigido dualismo morale, proprio lo chiama manicheo, perché nella fiaba viene sempre rappresentato un mondo nettamente distinto in due. I personaggi sono o buoni o cattivi, o furbi o stupidi, e non esistono vie di mezzo. E la ragione sta sempre da una sola parte. Una quarta caratteristica è la ripetizione o la reiterazione, perché nella fiaba i motivi sono sempre ricorrenti e gli elementi e gli episodi sono spesso presenti anche in altre fiabe, ed esiste pure una ricorrenza narrativa di frasi e di formule magiche che si ripetono. Una quinta caratteristica è l'apoteosi finale, perché nella fiaba c'è sempre un lieto fine. Le persone buone, determinate e sagge vengono premiate, le ragazze povere diventano principesse, i giovani umili ma coraggiosi salgono al trono, la virtù viene premiata e la bontà vince. Una sesta caratteristica è lo scopo didattico, cioè nella fiaba c'è sempre una morale, anche se non espressa chiaramente come nella favola antica, perché poi sappiamo, abbiamo studiato, che La Fontaine rovescia il concetto della morale. Ed è una morale che insegna a rispettare gli anziani e la famiglia, a onorare le istituzioni, ma le persone che incarnano le istituzioni sono degne di rispetto solo se sono buone, se no non sono degne di rispetto. La fiaba insegna a essere generosi con i poveri e con gli umili e coraggiosi con i prepotenti fino a sfidare le autorità per migliorare il proprio destino. Una settima caratteristica è data dall'elemento allegorico. La narrazione fiabesca corrisponde a una metafora, perché i personaggi fiabeschi sono quasi sempre delle personificazioni di concetti astratti, a cominciare dalla paura. Infatti in questi anni abbiamo più di una volta letto la prima delle fiabe italiane riscritte da Italo Calvino nel 1956 per la casa editrice Einaudi. La prima di queste fiabe italiane si intitola Giovannin senza paura. Se la ricordate? E il protagonista non è Giovannin, l'omone, ma è la paura, ecco, in questa fiaba. Perché le fiabe rappresentano concetti astratti, la paura, il bisogno, il male, il dolore e così via. Concetti che rappresentano i vari aspetti della condizione umana con la sua natura paradossale che, come abbiamo detto, si manifesta con una continua lotta tra la crudeltà, perché l'uomo dimostra di essere la bestia più spietata che ci sia, e la misericordia, cioè in quanto la persona sa anche essere generosa fino a offrire la propria vita. Ora, il linguaggio della fiaba è quello dei narratori popolari, i cantastorie, ed è in genere un linguaggio molto semplice e a volte un po' sgrammaticato, ma, guardate, molto ricco di modi di dire. Il suo essere sgrammaticato diventa un capolavoro, molto ricco di modi di dire, pittoreschi e di formule proverbiali. Nel linguaggio fiabesco viene solitamente utilizzato il discorso diretto, perché le battute del dialogo permettono al narratore di cambiare il tono di voce e di tenere viva l'attenzione di chi ascolta. Sono frequenti e quasi obbligatorie le ripetizioni. Cammina, cammina, cerca, cerca, tanto, tanto tempo fa, e le triplicazioni. Attenzione alle triplicazioni quando andrete a leggere o a rileggere il testo di una fiaba. Le triplicazioni, perché raccontare tre volte lo stesso fatto ha uno scopo ben preciso, quello di allungare la storia, di renderla più comprensibile e di prolungare la sensazione di mistero. Ora, le formule di inizio e di chiusura della fiaba sono sempre le stesse e le conoscete. C'era una volta, in un paese lontano, così vissero felici e contenti, E nel linguaggio fiabesco sono numerose le formule magiche e le filastrocche. Il genere della fiaba è stato utilizzato dalle scuole di scrittura delle origini per comporre molti grandi apparati letterari dell'età assiale della storia. Guardate, noi in questi decenni li abbiamo studiati tutti, questi apparati letterari della storia, dell'età assiale della storia. Dai libri mesopotamici dell'epopea di Gilgamesh e delle Numa Elish, se vi ricordate, ai papiri egizi come il papiro Smith, da molti libri biblici, a cominciare da quelli del Pentateuco, prima di tutto il libro della Genesi e dell'Esodo, ai libri indiani dei Veda, guardate, Veda in sanscrito significa sapienza, quindi i libri indiani della sapienza, dagli Avesta di Zarathustra al Tao Te Ching cinese, fino ai poemi teogoniaci e ortico-dionisiaci del greco Esiodo, la teogonia di Esiodo, le opere giorni di Esiodo, dove il linguaggio è quello della fiaba, del raccontare. Ora, in età contemporanea, il genere della fiaba ha influenzato il linguaggio della pubblicità, il linguaggio dominante che noi subiamo taciti. Il linguaggio della pubblicità, perché la ripetizione e la ridondanza permettono una maggiore penetrazione dei contenuti e la loro memorizzazione. Ora, questo non so se sia un bene, visto che poi la pubblicità continua, no? Incessante, non fa altro che contribuire a rendere ben piena la nostra testa piuttosto che renderla ben fatta. E inoltre, le caratteristiche narrative della fiaba hanno sempre influenzato il genere letterario del romanzo. E il romanzo scritto utilizzando il genere letterario della fiaba più tradotto al mondo è Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, un libro che va periodicamente riletto oppure letto, visto e considerato che in Italia questo libro non lo ha letto quasi nessuno, 0,00% della popolazione nella sua forma originaria. I dati dell'osservatorio sulla lettura dell'Università di Trento diretto da Marino Livorsi ci dicono che sulle avventure di Pinocchio gli intervistati bluffano al 75%. Dicono di avere letto, dico perché? Vabbè, ma perché lo si sente raccontare in continuazione, lo si vede al cinema, ogni anno si fa un film sulle avventure di Pinocchio, si vedono i cartoni animati, e quindi è chiaro che uno pensa anche in buona fede di averlo già letto, ma in realtà lo ha solo sentito nominare o raccontare, ne conosce a grandi linee, no? Molto anacquate, il testo, che va quindi letto o riletto. Per giunta sul testo di Collodi, che è un capolavoro di notevole portata, ogni tanto nasce, ci sono centinaia di saggi che lo commentano, questo vi dimostra, no, l'importanza di questo testo. Tutte le volte che lo si rilegge si scopre qualche cosa di nuovo, si dovrebbe scoprire qualche cosa di nuovo, che fa riferimento all'attualità. I classici funzionano così. Nella narrazione fiabesca il tempo ha delle particolari caratteristiche proprie che presentano delle analogie con il sogno. Cioè il tempo della fiaba è astorico, cioè non si può posizionare in un periodo storico preciso e il suo fluire è solitamente irregolare, non assimilabile al tempo scandito dall'orologio, e a volte sono presenti dei flashback dove si parla di cose o persone perdute o comunque di avvenimenti spiacevoli avvenuti nel passato. Inoltre è tipico che le fiabe vengano ambientate nel Medioevo, o meglio, in un presunto Medioevo, un'epoca storica nella quale predomina la monarchia, in modo da poter porre in risalto personaggi di stirpe reale, principe, re, la regina, la principessa, da mettere a confronto con figure popolari. La struttura del racconto fiabesco poggia sulla base di antiche leggende, con draghi, animali parlanti, fate, streghe, maghi, gnomi, orchi, giganti, e questo elemento stimola la fantasia e la creatività, tanto di chi racconta le fiabe quanto di chi le ascolta, provocando una temporanea fuga della persona dalla realtà nel mondo del sogno. E così ci si consola. Ora avete senz'altro usufruito del racconto e della lettura di fiabe da parte di chi? E a chi avete raccontato o letto fiabe a vostra volta? E scrivete quattro righe in proposito. Avete inventato voi delle fiabe? E se lo avete fatto, trascrivetene il testo per la biblioteca itinerante. Oddio, nella biblioteca itinerante ce ne sono già, perché in questi anni, no, sono state scritte di fiabe, qualcuno le ha anche stampate, alcuna, qualcuno le ha anche stampate. E quindi, chi è il primo autore europeo che nel 600 ha messo per iscritto le fiabe, e mantenendone intatto il carattere popolare? Quindi chi sta all'origine del genere letterario della fiaba, quando questi racconti cominciano ad essere scritti? Guardate sul punto 2 del repertorio. Lo scrittore, un personaggio che abbiamo già incontrato più di una volta in altri contesti, lo scrittore che per primo ha utilizzato la forma popolare della fiaba, facendola diventare un particolare modello narrativo, è Giambattista Basile, conosciuto anche con lo pseudonimo, nel 600 era di moda darsi uno pseudonimo, lo pseudonimo anagrammatico di Gian Alesio Abbattutis. Giambattista Basile è nato a Giuliano, in Campania, il 15 febbraio 1566. E allora, mettetevi in viaggio in queste vacanze. Quindi con una guida della Campania e navigando in rete, è facile mettersi in viaggio, accedete al popoloso comune di Giuliano, in provincia di Napoli, che ha, guardate, due denominazioni particolari sulla targa. Quando si entra in quel comune le possiamo leggere: è la città della mela annurca, forse mangerete le mele annurche, prodotto tipico dell'agro giulianese, e la città della fiaba, per aver dato i natali a Giambattista Basile, il quale in seguito alla sua morte, avvenuta il 23 febbraio 1632, è sepolto nella chiesa di Santa Sofia, in questa città alla quale si consiglia di far visita. Fate visita a Giuliano Bompiani. Ora, dell'infanzia di Giambattista Basile si sa solamente che è stato battezzato a Giuliano in Campania, nella parrocchia di San Nicola, dove nel registro del 1566 è riportata la sua data di nascita. E qui noi dobbiamo lodare l'azione del Concilio di Trento, al quale abbiamo partecipato, ricordate? Non molto tempo fa. Il Concilio di Trento, che è terminato nel 1564, penso abbiamo criticato alcuni provvedimenti del Concilio di Trento, altri vanno lodati, come questo. Il Concilio di Trento intanto ha ristrutturato sul territorio le parrocchie, l'attività dei presbiteri, e poi ha imposto ai presbiteri i registri dove registrare con tassativamente i battesimi, quindi le date di nascita dei popoli, di quelle parrocchie, il battesimo, il matrimonio, la morte, ecco, delle persone. Ecco, e quindi noi abbiamo così a disposizione un patrimonio per merito di questo provvedimento del Concilio di Trento. Un patrimonio di registri che sono stati conservati, dai quali abbiamo attinto moltissimi dati, come questo della data di nascita di Giambattista Basile, del quale nei suoi primi anni di vita noi non abbiamo altra notizia, non abbiamo notizie. Si presume che in famiglia, probabilmente una famiglia benestante, abbia avuto una buona educazione classica fin da bambino, ecco, quindi si presume una famiglia benestante, e dobbiamo ritenere che i suoi genitori, dei quali non abbiamo notizie, abbiano curato l'educazione dei loro tre figli, Giambattista, Lelio e Adriana, i quali, guardate, hanno tutti e tre lasciato traccia nella storia della letteratura e della musica in età barocca. Vediamo quante musiciste e musicisti abbiamo incontrato dell'età barocca già in questo viaggio che stiamo facendo. Si sa che, raggiunta la giovinezza, Giambattista Basile si è spostato dal suo paese natale, ha viaggiato per l'Italia finché si è arruolato come soldato mercenario al servizio della Repubblica di Venezia, spostandosi tra Venezia e Candia. Candia è l'isola di Creta, alla quale i veneziani, che l'avevano occupata abitualmente e la tenevano di loro proprietà, l'hanno chiamata Candia. E nella colonia veneta di Candia, a Creta, i veneziani la sfruttavano soprattutto per i loro commerci nel centro del Mediterraneo, per far guerra ai genovesi, i quali occupavano altre postazioni. E a contatto con un bacino culturale internazionale, dato che quest'isola è un punto strategico per le relazioni tra il mondo europeo e il mondo arabo, andate sull'Atlante, che è presente nella vostra biblioteca domestica, a guardare la posizione dell'isola di Creta. Giambattista Basile è un ponte, viene a conoscenza di questa tradizione fiabesca, che verrà poi raccolta, dopo essere stata tradotta in francese da Antoine Galland, a cominciare dal 1704, nel volume intitolato Mille e una notte, che conoscete, l'abbiamo studiato a suo tempo, e prende coscienza del fatto che anche nell'area geografica dove lui è nato e cresciuto, in Campania, esiste una lunga e consistente tradizione basata sul racconto orale, locunto, al quale bisognerebbe dare ordine. Giambattista Basile, nella comunità veneta di Candia, di Creta, inizia a frequentare una molto attiva società letteraria, un'accademia. Guardate, questo è il tempo delle accademie e lo studieremo strada facendo. L'Accademia degli Stravaganti, fondata da Andrea Cornaro, a Creta, Cornaro, appartenente ad una famiglia veneziana di prim'ordine. Ora, i primi documenti della produzione letteraria di Basile risalgono al 1604, anno in cui scrive alcune lettere che fanno da prefazione ad un poemetto eroico-comico, pubblicato poi definitivamente nel 1612 in lingua napoletana, scritto con la collaborazione di Basile stesso, dal suo amico, poeta e letterato Giulio Cesare Cortese. Questo poemetto è intitolato Vaiasseide, e il termine vaiassa in lingua napoletana indica la serva di casa. Ecco, entrano in scena le serve, che piano piano alla metà del Settecento diventeranno serve padrone, e noi le ritroveremo nelle commedie di Goldoni, le ritroveremo nella musica di Pergolesi, che serva padrona incontreremo questi personaggi strada facendo. E quindi il significato del titolo Vaiasseide è l'epopea delle serve, e narra le avventure amorose di tre giovani servette. Ma guardate, in quest'opera, più che la trama in sé, è interessante la descrizione realistica della società napoletana, vivace e chiassosa, del Seicento. Questa vivacità noi l'avevamo già trovata, se ricordate bene, nelle opere teatrali di Giordano Bruno. Dove anche Giordano Bruno mette in evidenza questa vivacità. Nel 1605 viene musicata la prima villanella di Giambattista Basile. Guardate, una villanella è una composizione che anticipa il genere della canzone e del madrigale. La villanella è intitolata Smorza crudell'amore, e colui che la mette in musica è suo fratello, il compositore e poeta Lelio Basile. Nel 1608 Giambattista Basile rientra a Napoli e pubblica un poemetto di carattere religioso, siamo in piena controriforma ed è bene non inimicarsi l'Inquisizione, e quindi intitolato Il pianto della Vergine, e potete immaginare, no? Perché per piangere Maria. E nel 1611 Basile prende servizio alla corte di Luigi Carafa, principe di Stigliano, al quale dedica un testo teatrale intitolato Le avventurose disavventure, e dopo segue la sorella Adriana alla corte di Vincenzo Gonzaga a Mantova, dove Adriana risiedeva molto spesso. Adriana Basile, un personaggio che dobbiamo conoscere. 1580-1642. Adriana Basile è stata una celebre cantante e compositrice del primo Seicento, rinomata anche per la sua eccezionale bellezza, oltre che per la sua bravura. Le cronache del tempo ne parlano in questi termini, e molti letterati e poeti, tra i quali Francesco Redi che ci ospitava mercoledì sera alla scuola Redi, di Bagnaripoli, scuola a lui dedicata, lo incontreremo Francesco Redi, perché sta sulla strada. E Giambattista Marino, altro grande personaggio, oltre a molti nobili e governanti, hanno reso omaggio a Adriana Basile, facendole dei regali, corteggiandola molto, facendole dei regali importanti. A Firenze, tanto per dirne uno, il Granduca Cosimo II de' Medici è un grande estimatore di Adriana Basile, la invita molto spesso a corte a cantare e la gratifica con un dono, tra l'altro, così prezioso, che era così pesante che non si poteva neppure portare addosso. Ma guardate, utilizzando l'enciclopedia e navigando in rete, andate a conoscere meglio, perché la celebre cantante e compositrice Adriana Basile, incuriositevi, questi personaggi stanno sotto traccia, ma dobbiamo qualche cosa a loro. E alla corte di Vincenzo Gonzaga a Mantova, città che merita di essere visitata, l'avrete visitata, andate a fare un viaggetto a Mantova sulla rete, si fa presto. Giambattista Basile entra a far parte dell'Accademia degli Oziosi. Attenzione al termine ozioso, in italiano suona male, bisogna prenderlo in latino. L'ozium latino è il contrastante termine del negozium. Nel negozium si lavora e nell'ozium, nello spazio dell'ozium, si studia. Quindi gli oziosi sono coloro i quali si dedicano allo studio, all'ozium. L'Accademia degli Oziosi, e Basile ha un ruolo in questa Accademia, perché ci dedica a fare il promotore, a curare e a divulgare le opere in versi di coloro che partecipano alle attività intellettuali di questa associazione di studiosi, e poi fa stampare le proprie opere, i propri madrigali, le sue odi, le sue egloghe amorose funebri, e un dramma in 5 atti intitolato La Venere Addolorata. Prima avevamo Maria Addolorata e adesso abbiamo un ambiente più laico, abbiamo una Venere comunque addolorata. Ora, quando Basile torna a Napoli, con le molte referenze acquisite, viene nominato governatore di alcuni feudi per conto di 3 signori meridionali: il feudo di Avellino, quello di Montemarano e di Lago Libero. Nel 1618 compone Aretusa, mito greco che arriva nelle corti italiane, un idillio. Che cos'è un idillio? Un idillio è un componimento poetico di brevi dimensioni, ricalcante lo stile di Petrarca. Petrarca, che abbiamo incontrato un po' di tempo fa, lo abbiamo seguito in Valchiusa. Ebbene, un idillio Aretusa dedicato al principe Caracciolo di Avellino, e l'anno seguente compone un testo teatrale in 5 atti intitolato Il guerriero amante. Ora, se avesse prodotto esclusivamente queste composizioni, Giambattista Basile sarebbe stato considerato un rispettabile intellettuale barocco di seconda fascia, avrebbe lasciato una traccia nella storia della letteratura, ma guardate, ha potuto fare un salto di qualità quando è diventato l'ideatore di un particolare modello narrativo, il racconto fiabesco. E questo è avvenuto con la produzione di un'opera pregevole. Eccola qui, in una delle edizioni in cui è stata pubblicata. Un'opera pregevole intitolata L'Ocunto dei Conti, ovvero Lo Trattenimento de Peccerille, il racconto dei racconti, ovvero il passatempo per i più piccoli, una dicitura che funge da paravento, perché qui per il trattenimento dei più piccoli non c'è proprio nulla, c'è una riflessione per il pubblico adulto. E un'opera redatta in lingua napoletana del Seicento, un capolavoro in lingua napoletana del Seicento, e pubblicata postuma a Napoli tra il 1634 e il 1636 su iniziativa della sorella dell'autore, la celebre cantante che abbiamo appena incontrato, Adriana Basile. Quest'opera è diventata un modello, perché è costruita con una raffinata architettura e contiene tutta una serie di personaggi e di intrecci narrativi. Pensate per esempio a Cenerentola, alla Bella Addormentata, al Gatto Sapiente, che noi conosciamo come Gatto con gli Stivali, che hanno avuto in seguito una larga diffusione nella moderna cultura europea, tanto da costituire nelle varie elaborazioni successive, un patrimonio per tutta la letteratura mondiale. L'Occulto degli Conti è un'opera realizzata tanto per il divertimento delle corti, a cominciare dalle piccole corti italiane, specialmente del sud, quanto per le piazze, a uso delle compagnie e dei singoli cantastorie. Basile, nella complessa struttura della sua opera, è riuscito a fondere insieme il linguaggio teatrale, supportato dalla straordinaria coloritura della lingua napoletana, con la tradizione del racconto declinato nei vari generi letterari che lo supportano. Cioè, lo stile fiabesco mescola insieme il poema, la favola, il dramma, il romanzo e allestisce il prototipo della letteratura seriale che da questo momento diventa un modello, il modello della moderna opera a puntate. Non stiamo naufragando nella fiction? Con vita di pubblicità? Non vorremmo che la genere letterario della fiaba facesse questa fine. Ora, solo questa fine, poi, è chiaro che c'è anche questo. L'Occulto degli Conti, per riassumere, è un capolavoro. E che cos'è un capolavoro? È un'opera di eccellenza che fa scuola, perché è il prodotto di un intreccio ben riuscito tra le regole della commedia dell'arte, del racconto rituale e del formulario magico. Nella seconda edizione, quella del 1674, l'opera di Basile viene pubblicata con il suo nome anagrammato, Gian Alesio Abbattutis, e con il titolo di Il Pentamerone del Cavalier Giovan Battista Basile, ovvero L'Occulto degli Conti, trattenimento delle Pecerille. L'opera inizia con una apertura. Attenzione alla struttura di quest'opera. Un'apertura che contiene la novella madre, che fa da cornice e ha per oggetto il concetto dell'importanza del raccontare per stimolare il riso. Poi vedremo che natura ha questo riso che stimola la fiaba. Così come è l'introduzione ai racconti arabi di Mille e una notte che ha fatto Galani, il quale ha ripreso l'impostazione dell'Occulto degli Conti. Vi ricordo che Napoli e la Campania e la Francia sono in relazione, per vari motivi storici. E nelle Mille e una notte l'importanza del racconto sta nel raccontare per salvarsi la vita. Abbiamo studiato questo concetto. E inoltre il termine pentamerone, noi conosciamo il Decamerone di Giovanni Boccaccio, si traduce con, quelle sono 10 giornate, De Meron è una giornata in greco, e queste sono 5 giornate. E per ogni giornata ci sono 10 fiabe, chiamate passatempi, da raccontare, da leggere, da ascoltare, ma il testo della decima narrazione della quinta giornata, quindi il 50° passatempo, è la chiusura dell'opera, che contiene la continuazione e il finale del testo di apertura. Quindi c'è il testo di apertura, ci sono le fiabe, 5 giorni di racconto, e poi c'è il testo di chiusura che riprende il testo di apertura. L'apertura e la chiusura sono il conto degli conti, che contiene le fiabe, il racconto delle fiabe. Ecco. E quindi questo testo corrisponde a L'Occulto degli Conti, perché li riassume tutti racconti. E quindi quest'opera non è solo una raccolta di fiabe, ma genera una nuova, moderna forma di composizione narrativa. Ora, dopo aver richiesto in biblioteca il volume dell'Occunto degli Conti di Giambattista Basile, il primo esercizio che una lettrice e un lettore deve fare, può fare, è di carattere formale. Cioè, è utile sfogliare il libro per osservarne la struttura così come l'abbiamo descritta. E poi è opportuno leggere sull'indice generale che si trova in fondo al volume o addirittura è staccato dal volume, come preso in questa edizione, andare a leggere i titoli delle fiabe in esso contenute, perché sono tutte titolate, per constatare, facendo tesoro del concetto della dotta ignoranza, quanti sono i racconti fiabeschi, i passatempi ancora sconosciuti. Guardate che questo esercizio di didattica della lettura, io l'ho scritto sulla mia esperienza. Guardate, il culto dei conti di Basile è oggetto recente, perché l'editoria ci è arrivata recentemente, negli anni 80. Alla fine quasi degli anni 80. Quindi abbiamo avuto in mano Basile tradotto da poco tempo. No, io sono andato a scorrere l'indice e mi sono accorto di quante poche fiabe io avevo letto in vita mia, di quante poche ne conoscessi, cioè quelle dei racconti di mia madre loca, ma di quanto fosse ricca, di quanto sia ricca la letteratura fiabesca, no? E quindi, ecco, fate questo esercizio. Noi siamo persone fortunate perché, intanto, non avendo dimestichezza con la lingua napoletana del Seicento, no, che è una lingua straordinaria, possiamo usufruire oggi della traduzione dell'Occunto dei Conti in lingua corrente, in lingua italiana corrente, e con testo originale a fronte, sul quale possiamo andare a controllare. Ci si diverte molto, soprattutto su certe affermazioni, a vedere come, da dove arrivano, no? E questo lavoro di traduzione è stato realizzato dal 1983 al 1986 da un gruppo di studiose e di studiosi che hanno potuto utilizzare le fonti conservate nella Biblioteca Apostolica Vaticana, dove per fortuna c'è di tutto e di più. E nella Biblioteca Nazionale di Napoli. E adesso, per conoscere meglio la forma e il contenuto dell'Occunto degli Conti, riflettiamo su alcuni aspetti fondamentali riguardanti quest'opera. Guardate sul punto 3 del repertorio. Giambattista Basile trascorre un certo tempo della sua vita ospite a servizio intellettuale, si doveva guadagnare il vitto e l'alloggio, come la fontaine nei salotti parigini, nelle corti dei nobili del regno di Napoli, e i racconti, gli conti del suo Pentamerone sono ambientati nei boschi, nei paesi e nei castelli della Basilicata, e in particolare nella città di Acerenza, che vanta anch'essa la denominazione di città della fiaba, città dell'Occunto dei Conti. Ecco, fate un ulteriore viaggio in queste vacanze, con una guida della Basilicata, sono ben posti questi tra l'altro, e navigando in rete, andate a far visita ad Acerenza, in provincia di Potenza. Guardate, in greco, Acherunzia, si traduce fortezza poderosa, e è citata questa fortezza poderosa, è un posto strategico, è citata da Tito Livio nelle storie, da Orazio nelle satire, da Procopio nelle storie delle satire, una cittadina che conta circa oggi 2300 abitanti, è deposta a 850 metri di altitudine sui fianchi di un ripido altopiano nelle vicinanze del fiume Bradano, che dà vita ad un lago, anche al lago di Acerenza. In questa cittadina, ve l'ho detto, è un posto strategico, quindi ha visto passare Romani, i Longobardi, i Bizantini, i Franchi, i Normanni, e quindi c'è molta roba, ci sono interessanti monumenti da osservare, come la pregevole cattedrale romanica con influenze gotiche risalente all'undicesimo secolo di Santa Maria Assunta e San Canio Vescovo, ecco un santo da conoscere. Ora, visitando Acerenza si capisce che la disposizione di questo sito storico ha a suo tempo anche ispirato Giambattista Basile nel dare forma al racconto fiabesco. Ha ispirato anche il regista Garrone quando ha filmato, ha girato in un film alcune storie dell'occulto dei conti. Un film ben realizzato poi dal punto di vista del prodotto, però senza un'introduzione poi dubito che possa essere comprensibile, lo si può vedere. Ora, l'occulto lo trovate in rete, l'occulto di Basile è un'opera, abbiamo detto, che vuole sollecitare il riso. E questo fatto dovrebbe metterci di buon umore, se non fosse che nel racconto fiabesco il riso è amaro, perché, come osserva Basile, appartiene soltanto ai potenti, ai figli, alle figlie di re, agli orchi, alle fate, i quali per giunta sono figure melanconiche di carattere, possiedono tutto ma sono infelici. E già questo è un insegnamento notevole, allude Basile, e stentano quindi a ridere, e si pretende poi che ridano per forza, i loro parenti pretendano che ridano per forza, e il loro riso, ironia della sorte, può essere provocato solo dalla goffaggine e dalle disavventure delle persone impotenti, alle quali, non avendo proprio alcun motivo per ridere, non resta altro, come unica forma di protesta sociale, che maledire, cioè lanciare una maledizione. E nel racconto fiabesco la maledizione, il rito della maledizione con tutta la sua valenza esecrabile, viene gettata dalle persone subalterne sui potenti e in prima istanza produce un qualche effetto, finché per opera di qualche magico sortilegio che gioca a favore dei potenti, l'artificio perde la sua efficacia. E quando il sortilegio gioca a favore delle persone sfruttate e angariate, agisce sempre in modo che costoro siano gratificate passando dalla parte dei potenti, cioè abbandonando al loro destino i loro consigli di prima. Basile, nel modo in cui conduce la sua narrazione, sembra, attenzione che siamo nel mondo della dissimulazione, voler rassicurare i nobili abitanti delle corti in cui svolge il suo servizio intellettuale, mettendo bene in evidenza nel suo racconto la scarsa efficacia della maledizione popolare. E quindi i suoi potenti ascoltatori possono ridere allegramente pensando di non correre alcun pericolo, e la loro risata scaturisce in virtù del linguaggio con cui l'autore conduce la narrazione del racconto, un linguaggio straordinario. Ma nello stesso tempo, dall'opera di Basile emerge in modo esplicito una, seppur inefficace, denuncia sociale. Il popolo maledice il riso dei potenti non avendo altro strumento per ribellarsi, per ora. E come in certe favole di La Fontaine, nelle fiabe di Basile si manifesta il malcontento popolare. E l'autore, senza esporsi, dissimulando, si presume condivida questo atteggiamento. Siamo sulla via che conduce all'età dei lumi. Ora, la novella madre, L'occulto degli conti che fa da cornice all'opera, narra la storia di Sosa, una principessa reale di natura così melanconica che nulla riesce a farla ridere. Ma un giorno, mentre è alla finestra, Sosa assiste a un violento diverbio tra una vecchia e un ragazzo molto dispettoso, un paggio di corte, un ragazzaccio, e la vecchia compie un gesto così sconcio e così buffo che la principessa, per la prima volta in vita sua, scoppia in una gran risata, a momenti muore da ridere. Ora, la principessa, che come Zoroastro ed Eraclito, Basile si esprime sempre con colte citazioni perché ha studiato, non ha mai riso, guarda dal balcone la fontana d'olio, una fontana che spruzza olio extravergine di oliva, che il re suo padre ha fatto costruire perché, come d'uso nelle feste, lei possa finalmente ridere della calca plebea che passa di lì, quindi si unge, tutti scivolano, e davanti a questo oggetto scivolano e subendone gli scherzi. Ma si può tollerare questo spreco? Ora, la vecchia, appartenente alla massa degli indigenti, sta raccogliendo il prezioso olio, perché buttare via tutto quest'olio per far perire la propria figlia non si rende neanche conto perché, con una spugna, e lo mette in un orciuolo, in un contenitore, quando per divertimento il paggio malizioso, con una sassata, rompe il recipiente e la vecchia lo riempie di insulti. E poi, anticipando le ballerine del cancan da Orfeo all'inferno di Offenbach, che però avevano dei grandi mutandoni, alza la sottana secondo un antico gesto di scherno, ma non si portavano le mutande allora, mostrando la sua scenografia boscareccia. Ecco una metafora straordinaria. E la principessa ride e la vecchia le scaglia una maledizione. Essa non avrà più pace finché non sposerà il principe di Camporotondo. Sosa allora si mette in viaggio munita di 3 oggetti incantati che le ha donato una fata e trova il principe. Costui, per sortilegio, è, ancora prima della bella addormentata nel bosco, in catalessi e sta in una tomba sulla quale è appesa un'anfora che solo quando, in 3 giorni, perché si risorge sempre dopo 3 giorni, secondo una tradizione che viene rispettata, solo quando sarà riempita di lacrime, potrà svegliarlo e lui sposerà la fanciulla che riuscirà nell'impresa. Sosa comincia quest'opera, ma a metà è vinta dal sonno, dalla stanchezza, piange, e allora una schiava malevola, una ragazzaccia, approfitta di ciò per riempire con le sue lacrime l'anfora e il principe si sveglia e la sposa. Sosa, disperata, ricorre allora a uno degli oggetti incantati che infonde nella moglie, la moglie del principe, il desiderio morboso di sentire raccontare novelle. E di conseguenza il marito, per soddisfarla, invita delle raccontatrici che narrano 10 novelle al giorno. Ma il quinto giorno, a una di esse si sostituisce Sosa, che narrando la propria storia smaschera la ragazzaccia che viene pulita ed è lei a sposare il principe. Ora, leggete il testo di apertura e quello di chiusura, che è lo conto degli conti dell'opera di Giambattista Basile, nella traduzione italiana, ma con pazienza. Potete leggerne anche qualche riga in lingua napoletana, una lingua di carattere comico, fornita di forme inconsuete, stupefacenti, traboccanti di ornati e di acutezze. Guardate, incuriositevi, arricchite il vostro glossario. La parola crea. E adesso, per dare l'avvio a questo esercizio, leggiamo l'incipit dello conto dei conti nella traduzione italiana. Lo leggiamo senza note, poi dopo, volendo, potete rileggerlo per conto vostro sul volume, su uno dei volumi, dove ci sono anche le note, perché ci sono certe diciture che vanno comprese meglio, quindi dall'apertura dello conto degli conti. C'era un proverbio di quelli stagionati, di vecchio conio, che diceva: chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole, e inevitabilmente la scimmia che vuole infilarsi gli stivali rimane presa per il piede, come capitò ad una stracciona di schiava che non aveva portato mai scarpe ai piedi e voleva portare una corona in testa. Ma poiché la mola raschia via tutte le asperità e ne capita una che le fa pagare tutte alla fine, per aver preso con inganno quello che toccava ad altri, finì in mezzo alla ruota dei calci. E quanto più era salita in alto, tanto maggiore fu la sua caduta, nel modo che segue. Raccontano che c'era una volta il re di Valle Pelosa, che aveva una figlia chiamata Zosa, che, come un altro Zoroastro o un altro Eraclito, non rideva mai. Per questo il povero padre, che non aveva altro fiato se non quest'unica figlia, faceva di tutto per toglierle la malinconia, facendo venire a stuzzicarle l'appetito ora quelli che camminano sui trampoli, ora quelli che saltano nel cerchio, ora i giullari, ora Mastro Ruggero, ora i giocolieri, ora le forze d'Ercole, ora il cane che balla, ora Bracone che salta, ora l'asino che beve nel bicchiere, ora Lucia cagnaccia, e ora questo e ora quello. Ma era tutto tempo perduto, perché neanche la medicina di Mastro Grillo, neanche l'erba sardonica, neanche un colpo di spada del diaframma gli avrebbe fatto torcere un pochino la bocca. Al punto che il povero padre, per fare un'ultima prova, non sapendo che altro tentare, ordinò che si costruisse una grande fontana d'olio davanti alla porta del palazzo, con l'idea che schizzasse durante il passaggio della gente che andava facendo come le formiche il via vai per quella strada, e che, per non muggersi i vestiti, avrebbe fatto saltelli da grillo, salti da capra e corse da lepre, e volando e urtandosi questo con quello, avrebbe potuto capitare qualcosa che sarebbe riuscita a farla ridere. E quando è nato il cinema, tutto questo sono diventate le comiche. Si deve qualcosa a Basile. Costruita allora questa fontana, e mentre Zosa stava alla finestra, tanto seria che sembrava un sottaceto, capitò per caso una vecchia che, inzuppando una spugna nell'olio, ne riempiva un vasetto che aveva portato con sé, e mentre tutta faccendata si dava da fare col suo lavoretto, un certo diavoletto paggio di corte lanciò un sasso con tanta precisione che, colpita l'oliera, la fece a pezzi. Per questo la vecchia, che non aveva peli sulla lingua e non permetteva a nessuno di montarla in groppa, si voltò verso il paggio e cominciò a dirgli: Ah, uomo di niente, bellone, nervoso, piscia sotto, taccone da cembalo, camicia sul culo, cappio d'impiccato, porco d'un mulo. Guarda, ora anche le pulci hanno la tosse. Vai, che ti venga una paralisi, che la mamma tua abbia la cattiva notizia, che tu non possa vedere il 1° maggio. Vai, che ti colga un colpo di lancia catalana o che ti tocchi una strappata di fune, così il sangue non andrà perduto e ti possano capitare 1000 malanni e qualcosa di più a gonfie vele, che si possa sprecare il tuo seme, ribaldo, guitto, figlio di una che fa quel bel mestiere, ladrone. Il ragazzo, che aveva poca barba e ancora meno discrezione, sentendosi fare questa succosa sfuriata, la pagò con la stessa moneta e le disse: «Non vuoi chiudere questa chiavica, nonna del diavolaccio, vomita braccini, affoga bambini, caca pezze, scegli peti?» La vecchia, nel sentire queste novità di casa sua, si arrabbiò tanto che, perdendo la bussola della calma e scappando fuori dalla stalla della pazienza, alzato il sipario dell'apparato, fece vedere la scena boscareccia, dove Silvio avrebbe potuto dire: «Ite svegliando gli occhi col corno». Silvio, io lo so che Silvio state pensando in questo momento, la scena boscareccia. Guardate, non è quello, dimenticato. Dimentichiamocelo. Questo Silvio è uno dei protagonisti del dramma comico intitolato Pastor Fido, opera del 1590 di Battista Guarini. Andate a prenderne atto. E quando Sosa vide questo spettacolo, le venne tanto da ridere che stava per restarci secca. La vecchia, sentendosi beffata, diventò così rabbiosa che, voltata una faccia da far spavento verso Sosa, le disse: «Vai, che tu non possa mai vedere bocciolo di marito se non avrai il principe di Camporotondo». Sosa sentì queste parole, fece chiamare la vecchia e voglia sapere a tutti i costi se l'avesse soltanto insultata o le avesse lanciato una maledizione. E la vecchia rispose: «Allora sappi che questo principe che ti ho nominato è una splendida creatura chiamata Taddeo, che per la maledizione di una fata ha dato l'ultima pennellata al quadro della vita ed è stato deposto in un sepolcro fuori le mura della città, dove c'è un epitaffio inciso sulla pietra che dice che qualsiasi femmina riempia di pianto in 3 giorni una brocca che è proprio la appesa a un gancio, lo farà risuscitare e lo avrà come marito. E poiché è impossibile che 2 occhi umani possano piscettare tanto da riempire una brocca così grande che contiene mezzo staio, a meno che non sia, come ho sentito dire, quell'Egeria che diventò a Roma una fontana di lacrime, io, sentendomi dileggiata e beffata da voi, vi ho lanciato questa maledizione. E prego il cielo che ti prenda in pieno per vendicare l'ingiuria che gli è stata fatta». E così dicendo se la squagliò giù per le scale, temendo qualche sbattuta. Ma Sosa, in quello stesso momento, cominciò a ruminare e rimasticare le parole della vecchia, e un diavolicchio le entrò nella testolina, e dopo aver girato un bindolo di pensieri e un mulino di dubbi intorno a questa faccenda, alla fine, trascinata dall'argano di quella passione che acceca il giudizio e incanta il ragionamento, preso un pugno di scudi dagli scrigni del padre, scilò fuori dal palazzo e tanto camminò che giunse al castello di una fiata, di una fata. Straordinaria la lingua di Basile e le metafore che costruisce, i modi di dire della lingua napoletana del 600 tradotti anche rendono lo stesso, ma in lingua originale sono straordinari. Quindi rileggete, da capo ci sono le note, no, per chiarire tutta una serie di affermazioni che hanno un risvolto di tipo colto, perché Basile è comico, no? E quindi traduce questa narrazione di stampo popolare, no, arricchendola, ecco, con elementi culturali. E quindi leggete per l'apertura e la chiusura che corrisponde allo punto dei punti, e poi volendo potete passare a leggere i testi delle fiabe, 4 pagine al giorno, non di più. Nel punto non è la narrazione che fa ridere, vedete, i fatti narrati sono sempre piuttosto tragici, ma è appunto la lingua di Basile, che ha un carattere comico e difatti sa inventare ad arte forme inconsuete, stupefacenti, traboccanti di ornati e di acutezze, forme che hanno fatto scuola e hanno avuto grande influenza sulla letteratura moderna e contemporanea. Ora, la fortuna letteraria di certi personaggi la si deve quindi proprio a Basile. Pensate per esempio a Cenerentola, sulla quale stiamo per puntare l'attenzione. Personaggio di Cenerentola che Basile per primo mette per iscritto, no? E su Cenerentola, beh, c'è un film all'anno anche lì, sulla storia, no? In tutti i modi, che è sempre successo e fa casino. Oppure ci sono storie simili che riprendono questo racconto. Guardate sul punto 4 del repertorio, la sesta fiaba della giornata prima del Pentamerone di Giambattista Basile si intitola La gatta Cenerentola, perché questa è la dicitura iniziale di questa narrazione ed è la prima versione scritta che vede come protagonista questo personaggio, e da qui hanno attinto per primo Perrault e poi tutti i favolisti successivi. Il tessuto narrativo del racconto fiabesco di Cenerentola deriva dalla cultura orale campana e contiene numerose varianti rispetto alla narrazione edulcorata che tutte e tutti conosciamo. Ora, nella versione di Basile, per esempio, troviamo un episodio drammatico, sconosciuto all'oleografia favolistica successiva. Cenerentola, Zezolla è in lingua originale, ammazza la matrigna schiacciandole la testa sotto il pesante coperchio di un cassone da corredo. È un evento drammatico, ma noi non aspettiamo l'ora che avvenga, no, in questo momento, perché è un evento drammatico che in virtù della lingua con cui viene raccontato da Basile assume un tono comico. Ci sono alcune interessanti considerazioni da fare inerenti al tema di Cenerentola, quindi andiamo alle fonti. E la prima è di carattere mitico-religioso, perché a Napoli questa fiaba risulta strettamente associata al culto della Madonna di Piedigrotta. Infatti, secondo una tradizione, che era quella dei pescatori di Mergellina, la Madonna avrebbe smarrito una pianella, una scarpetta, sulla spiaggia, che ritrovata da un pescatore avrebbe condotto alla scoperta di una statua della Vergine nella grotta di Posillipo. Ora, da questo leggendario ritrovamento deriva il culto mariano locale, il significato apotropaico, cioè che fa guarire le statue, dei santi, noi cerchiamo la grazia, quindi la guarigione, è il carattere in greco apotropaico che fa guarire, attribuito dalle donne del popolo a un oggetto. Beh, c'era fino a qualche anno fa la coda per toccarlo, avente la forma di una scarpetta o scarpuncella Madonna, conservato da una signora, Carmela Castaldo Minieri, morta nel 1974. E si capisce che la fiaba di Cenerentola è in relazione con la simbologia mitico-religiosa e il racconto, nella molteplicità delle sue varianti, presenta infatti collegamento col mondo dei morti, la cenere, la scarpa, il focolare, la scopa, il focolare, l'atto del vestirsi con i fiori, e inoltre il racconto che viene dalla notte dei tempi è in relazione con l'atto della fecondazione e del parto. La perdita della scarpetta corrisponde alla perdita della verginità, e amore e morte sono due temi sempre strettamente legati, su cui il dottor Freud poi andrà a nozze a suo tempo, senza citare Cenerentola, però avrebbe dovuto farlo. E la figura della Cenerentola appare poi chiaramente associata a una frustrazione femminile che nel racconto corrisponde al desiderio negato di indossare l'abito bello per poter partecipare alla festa, che presuppone un incontro erotico a cui fa seguito la fuga e la perdita della scarpa, tutte metafore. E il motivo dello smarrimento della scarpetta rimanda anche all'andamento delle tarantelle popolari, il rito della taranta che è tornato in voga in questi ultimi anni, in cui le donne abbandonano le scarpe per danzare a piedi nudi come gesto di disponibilità. Si comincia sempre col togliersi le scarpe, perché a Cenerentola viene associato l'attributo di gatta? Beh, prima di tutto perché la fiaba deriva da una delle storie animalesche di trasformazione, e a questo proposito dobbiamo ricordare la favola di Esopo, in cui una gatta innamorata di un giovane di straordinaria bellezza chiede e ottiene da Afrodite di essere trasformata in una donna, e questa favola è stata riscritta dalla Fontaine con il titolo di La gatta trasformata in donna, che voi potete andare a leggere sulla rete o sul testo delle favole che sta nella vostra biblioteca domestica. C'è anche una variante della fiaba in cui Cenerentola è una gallina, figlia magica di una lavandaia, che per tre notti si spoglia delle sue penne e si trasforma in una bellissima ragazza e può recarsi alla festa, danzare con il principe, ma durante la terza notte si attarda troppo e quando tenta la fuga la sua metamorfosi diventa definitiva, perché il principe brucia le penne che lei aveva nascoste e così la gallina Cenerentola diventa donna per sempre. L'ultima considerazione riguarda un testo biblico di soli 4 capitoli, il libro di Ruth, che abbiamo già incontrato a suo tempo quando abbiamo attraversato il territorio della letteratura veritica, 2008-2009, non ricordo più bene perché. Libro di Ruth, libro capolavoro straordinario, perché la protagonista di quest'opera è considerata, nel gran numero di varianti di questo personaggio, la Cenerentola dell'età siale della storia. Ruth è una giovane donna di modesta origine che trova un marito ricco e potente, il facoltoso Boaz, il principe azzurro. Ruth è povera, vedova, straniera e senza figli, cioè nella peggiore condizione per una donna del mondo antico. Oddio, non solo del mondo antico, se guardiamo le condizioni della donna nel mondo. Tuttavia, per la sua generosità e per la sua nobiltà di cuore, acquisisce i titoli che le consentono di salire nella scala sociale e che le permettono di ottenere, anche se straniera, l'equivalente del diritto di cittadinanza. Libro di Ruth, testo di straordinaria attualità. Si consiglia la lettura e la rilettura del brevissimo libro di Ruth, che nella sua apparente semplicità rivela una grande ricchezza di significati. Quando l'ho preso in mano per rivedere se c'era ancora, c'era, ho cominciato a leggere, ho preso a leggere il libro di Ruth, ho scoperto due cose che precedentemente non avevo scoperto di grande attualità, ma andate a leggerlo. E il Inoltre potete leggere il testo della fiaba La gatta Cenerentola, dallo conto dei conti di Gian Battista Basile, nella traduzione italiana, e con pazienza potete anche leggerne qualche riga in lingua napoletana, e poi potete richiedere in biblioteca, oppure andando su YouTube, sulla rete, perché è in circolazione, e il libro con allegato DVD sulla rete in circolazione, contenente il testo e la registrazione della rappresentazione di un'opera teatrale in tre atti, un insieme di melodramma, di commedia, di teatro classico, di musica colta e musica di tradizione popolare, villanelle, moresche, tammuriate, intitolata La gatta Cenerentola, tratta con delle varianti da Lo Cunto degli Conti di Gian Battista Basile. Quest'opera è stata composta nel 1976 dal musicista e regista napoletano Roberto De Simone, quando l'editoria non aveva ancora pensato al Cunto degli Conti. Quest'opera, al Festival dei Due Mondi di Spoleto del 1976, messa in scena dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare, ha ottenuto un grande successo mondiale, mostrando tutta la vivacità della Napoli barocca del Seicento, quindi incuriositevi. E ora è interessante leggere il testo della versione della fiaba raccolta da Roberto De Simone, che è stato ed è anche un grande ricercatore sul campo, nel contado di Briario, in provincia di Caserta, da cui Basile ha preso spunto, perché Basile tutte queste narrazioni le sente raccontare, le va a cercare e poi le riscrive con la sua arte, e questa è la versione più antica della gatta Cenerentola, e la troviamo nelle fiabe campane di tradizione orale raccolte da Roberto De Simone. Quindi leggiamo la versione più antica di Cenerentola, della gatta Cenerentola, con tutte le sue metafore, attenzione, qui bisognerebbe stare poi un percorso intero sulle metafore che ci sono, ma sono facilmente comprensibili. C'era un mercante, padre di 7 figlie, 6 belle e una brutta, detta di tutti, avuta dalla prima moglie, ma poi rimasto vedovo si era risposato con una donna che aveva 6 figlie. Celebrate le nuove nozze, il mercante partì per un viaggio d'affari. Delle figlie chi gli chiese un giubbetto, chi una camicia ricamata, chi un abito da festa. Alla sua vera figlia, quella chiamata Gatta Cenerentola, perché se ne stava sempre rincantucciata presso il focolare, il padre disse: Cenerentola brutta, simpatico, tu non mi chiedi nulla? Lei rispose: io penso che se vi chiedessi qualcosa non me la portereste. Perché no? Chiedi pure che ti accontenterò. E allora io vorrei una pianta di dattero. Ma se voi durante il viaggio ve ne dimenticherete, quando sarete al ponte della Maddalena non potrete andare né avanti né indietro. E il padre: ma guarda questa gatta Cenerentola brutta, io voglio portarle un regalo e lei mi ricambia con una maledizione. Ma poi veramente si dimenticò della figlia. Alle altre portò ciò che avevano chiesto, mentre alla Cenerentola nulla. Per questo, giunto che fu al ponte della Maddalena, non riuscì ad andare né avanti né indietro. Sul ponte egli spronava i cavalli, ma i cavalli erano come impietriti, e che sarà? Poi gli sovvenne che la Cenerentola gli aveva chiesto una pianta di dattero e proruppe, accidenti a lei, che possa essere impiccata quella gatta cenerentola, la sua maledizione è andata a segno. Allora si mise in giro fin quando non trovò una pianta di dattero che era fatata e la portò alla figlia che appena la ebbe corse in campagna e la piantò nel suo orticello. La fanciulla l'innaffiava con cura sera e mattina e la pianta veniva su bella e rigogliosa. Poi il padre partì di nuovo per i suoi negozi. Quando venne la domenica, le sorelle e la matrigna che stavano per recarsi in chiesa dissero: Cenerentola, vuoi venire a messa? E che ci vengo a fare? Ma appena quelle furono uscite, la ragazza si alzò dal focolare e corse in campagna presso la pianta di dattero. Dattero mio fatato, sera e mattina ti ho innaffiato, spoglia te, vesti me, fammi più bella della figlia del re. In un batter d'occhio fu vestita con un abito che non se n'era mai visto uno più bello e si recò a messa e andò a sedersi proprio davanti alle sorelle. Queste la guardavano a bocca aperta. Ma che splendida figliola è venuta tra noi, mormoravano stupite, e tutti lì a far tanto d'occhi. Però la Cenerentola, prima che la messa terminasse, si alzò e via. Si spogliò davanti al dattero e tornò presso il focolare. Le sorelle, quando rincasarono, le dissero: Cenerentola brutta, se fossi venuta in chiesa avresti visto una signorina di gran classe che si è seduta fra noi. Bene, a voi è toccato ammirarla, l'importante non sia toccato a me. La domenica successiva le sorelle, messe tutte in ghingheri, le ripetettero: Cenerentola, vuoi venire a messa? No, io non ne ho voglia. Ma quando le ragazze e la matrigna si furono allontanate, la Cenerentola corse di nuovo in campagna. Dattero mio fatato, sera e mattina ti ho innaffiato, spoglia te, vesti me, fammi più bella della figlia del re. Il dattero la vestì di un abito di gran gala e poi una carrozza di lusso, e come le sette bellezze si recò in chiesa e tutto si svolse come la prima volta. La terza domenica, non appena le sorelle si avviarono per andare a messa, lei di nuovo corse in campagna e indossò un vestito splendente con il sole davanti e con la luna di dietro, ed ebbe una carrozza sontuosa. Ma questa volta, seduta tra le sorelle, si attardò e si alzò di botto, si mise a correre e nell'affrettarsi le cadde una scarpina d'oro dal piede e fu ritrovata dal figlio del re, che subito disse: la donna che ha perso questa scarpina d'oro sarà mia sposa. Ma la scarpina non entrava al piede di nessuna fanciulla della città, e allora il principe si rivolse alla gente di campagna: ditemi, da queste parti ci sono ragazze nubili? Gli risposero: Altezza, c'è un padre che ha sette figlie. Ma quando il principe giunse, la madre ne dichiarò sei, perché la Cenerentola stava sempre nel focolare. Si fece la prova della scarpa e questa non entrò al piede di nessuna sorella. Il principe disse: mi hanno detto che qui ce ne sono sette. E la madre: vedete, c'è una Cenerentola così brutta che ci si vergogna a mostrarla. Ebbene, voglio vederla, comandò il figlio del re. E così la gatta Cenerentola venne fuori e il suo piede calzò a meraviglia nella scarpina. E il principe dichiarò: questa ragazza deve essere mia sposa. Allora la matrigna, mentre il figlio del re andava a prendere la carrozza, tolse lo scarpino dal piede di Cenerentola e lo mise al piede della sua prima figlia, che era la più bella. Per farglielo calzare, che gli andava troppo stretto, le tagliò tre dita del piede. Perbacco, esclamò il principe quando tornò, Cenerentola, ti ho lasciata così brutta e ti ritrovo così bella. È venuto il sole e ti ha cambiato di colore? È venuto il vento e ti ha cambiato il Parlamento? E la fece salire in carrozza e se la portò via. Intanto la matrigna chiuse la Cenerentola in una botte, pensando di gettarle l'acqua bollente addosso. Nello stesso tempo, mentre il principe stava in carrozza con la sposa, una colomba, volando avanti alla vettura, prese a dire: «E pupulla pece cotta bruciacchiata, la tua bella sta annodata sotto la botte riservata». Il cocchiere che conduceva la carrozza si rivolse al figlio del re: «Altezza reale, che diamine va dicendo questa colomba?» Il principe comprese, fece fermare la carrozza, tornò indietro, andò dov'era la botte, si prese la brutta e vi pose la bella. Di lì a poco, ecco tornare la matrigna con un paiolo d'acqua bollente che voleva versare addosso alla Cenerentola, ma l'altra la supplicava dalla botte: «Oh mamma, cosa fai? Io ti sono figlia carnale, schiatta e crepa, mia figlia sta col re». Intanto la brutta, la Cenerentola, era corsa ancora una volta in campagna. «Dattero mio fatato, sera e mattina ti ho innaffiato, spoglia te, vesti me, fammi più bella della figlia del re». Sradicò il dattero dalla campagna e se lo portò sulla carrozza con il figlio del re. Era la più bella di tutte. Ioro felice e contente, e lui coa bocca aperta e senza niente. Il finale è amarissimo. Essi felici e contenti, e noi a bocca aperta e senza niente. Altro che dissero tutti felici e contenti, alla però. Si capisce quanto però gli altri favolisti abbiano in seguito modificato, edulcorato, qualcuno dice, la storia delle origini con il suo autentico smaliziato finale. Cioè, la fiaba è un sogno, e chi l'ascolta si accontenta di sognare restando a bocca aperta e senza niente. Lì per lì si consola. Adriana Zarri, nostra compagna di viaggio, come la gatta Cenerentola, rivendica di non aver bisogno di compagnia, perché aspira a un modo più profondo di relazionarsi. Per esperienza posso dire che Adriana Zarri era molto ospitale, ma però ascoltiamo che cosa scrive. Da un eremo non è un guscio di lumaca. Nella mia casa, pur così solitaria, c'è una stanza per gli ospiti, ma sia chiaro e chiarissimo, qua non si viene per curiosità, nemmeno per vacanza, per riposo o per studio, a meno che non sia uno studio impegnato, non comunque per preparare una tesi o per terminare in pace, senza disturbo, una pubblicazione. Né si viene per fine settimana a respirare una boccata d'aria di campagna e a disintossicarsi dallo smog. Qui si viene soltanto per pregare. Naturalmente, poiché la preghiera non è una recita di preghiere, non è necessario stare sempre in ginocchio, e durante le ore di concentrazione si può anche lavorare a maglia, ma non si viene per lavorare a maglia. Forse conoscerete una facezia che si racconta a carico dei gesuiti. Per chi non la conosca, vale la pena raccontarla, perché non è priva di insegnamenti. C'era un novizio che aveva l'abitudine di fumare, e gli pesavano le ore di preghiera in cui doveva tenere le sigarette in tasca. Un giorno, non potendone più, decise di domandare una dispensa. Si recò dal padre maestro e chiese: «Posso fumare mentre prego?» Il maestro fece la faccia scura e gli oppose un bel no. Quando si prega, si pensa a Dio e non al fumo, e non si cerca le distrazioni. Il novizio confidò a un compagno il suo disappunto. Costui, più avanti nella probazione, era più furbo e gesuita, e gli suggerì di rovesciare la domanda. Il novizio tornò e chiese: posso pregare mentre fumo? Il maestro si illuminò e con un viso benigno rispose: ma certo, figliuolo, si può sempre pregare anche durante le occupazioni più profane, lo dice Paolo, sia che mangiate, sia che beviate, e possiamo ben dire sia che fumiate, tutto fatelo in nome del Signore, pensando a Lui. Vai, figliuolo, e seguita così. Il figliolo andò lieto di averla spuntata e seguitò nella doppiezza, avviandosi anche sulla via di una morte per cancro ai polmoni. Sia chiaro, non fate così e non cambiate le carte in tavola con discorsi tipo chi lavora prega. Sono discorsi ambigui, fatti il più delle volte per giustificare la nostra mancanza di preghiera. In realtà chi lavora, lavora, anche se la preghiera, essendo uno stato più che un'occupazione, si può depositare sul lavoro e far corpo con esso. Non venite quindi da me per lavorare a maglia mentre pregate, venite per pregare, eventualmente lavorando a maglia, o meglio ancora, dandomi una mano nel pulire le gabbie dei conigli. Per scoraggiare le presenze turistiche e curiose, faccio una sorta di sbarramento psicologico, mettendo in chiaro i disagi di una vecchia casa senza riscaldamento centrale, senza luce elettrica e servizi di mensa. Certo, se uno si mette in testa di venire, magari bara leggermente, vestendo la curiosità di ansia contemplativa e la spunta. Però ci casco raramente e lo sbarramento psicologico quindi di solito è efficace. Non è, intendiamoci, che voglia apparire un orso, non lo sono e sarebbe una bugia, sono anzi accogliente di natura e forse di vocazione, non è del resto l'ospitalità un carisma monastico? E se l'ospite non capita in inverno, cosa non molto consigliabile, troverà sempre ad aspettarlo un bel mazzo di fiori nella camera. Potrà anche trattenersi con me in conversazione, non in chiacchiere, ma per il resto dovrà condividere il silenzio. Per questo è venuto. Penso a certi eremiti del deserto che talvolta di fronte a un visitatore accorso magari da lontano si chiudevano in un muro di silenzio e non c'era verso di cavar loro verbo di bocca. Forse erano misantropi, scostanti, rustici, o forse erano sapienti e significavano coi fatti ciò che si deve chiedere a un monaco eremita. Nessuna chiacchiera, pochi discorsi, qualche parola, molto silenzio. Gli eremiti andateli a trovare di rado e con somma discrezione e non venite a farmi compagnia. Non ne ho bisogno, né lo desidero. Posso gradire di tanto in tanto un incontro profondo nell'amicizia, ma il resto è disturbo. Non già nel senso salottiero di impiccio, ma nel significato più profondo di turbamento di atmosfera. Perciò, se mai vi viene l'idea di chiedermi ospitalità, sappiatevi regolare. E se poi non vi viene, è ancora meglio. Adriana Zarri chiede il rispetto delle regole di convivenza, è sempre graffiante come al solito, e sulla via che stiamo percorrendo, guardate, andando verso il secolo dei lumi, sta maturando un pensiero riguardante le regole della convivenza. Sta maturando il cosiddetto pensiero giusnaturalista. Di che cosa si tratta? E chi lo concepisce, questo pensiero? Un pensiero che nasce anche sulla scia dello sviluppo delle accademie, uno sviluppo che studieremo perché è interessante, è un argomento interessante. Ora risponderemo a queste domande quando torneremo a viaggiare dopo la vacanza natalizia, la data del 21 gennaio. Ora non so dove saremo esattamente, perché la presidente dei soci della COP, che era presente qui la scorsa settimana, ha detto che probabilmente potremmo tornare al centro commerciale, perché lo spazio soci è quasi pronto, però non lo sapeva ancora, deve aspettare l'ordine dall'Ipercop. E eventualmente tutti avete dato un indirizzo di posta elettronica, ricevete dei comunicati e quindi riceverete un comunicato, no, per sapere se saremo tornati alla COP oppure se saremo ancora qui. Questo non sappiamo dirvelo per ora, però questa è la situazione. Siamo in cammino e siamo a Natale, e se è vero che lo studio è cura, è altrettanto vero che il Natale è la manifestazione, l'epifania per eccellenza dell'atto del prendersi cura di sé e del gesto ancora più impegnativo di prendersi cura degli altri. Secondo la letteratura dei Vangeli, secondo il prologo del Vangelo di Giovanni, la parola di un Dio buono è enarché e non logos, comincia, ricordate. E la parola di un Dio buono, clemente, misericordioso, il logos, si incarna in un bambino, cioè nell'oggetto più fragile che ci sia, che viene alla luce in viaggio, cioè nella situazione più precaria che ci sia per nascere. Abbiamo anche delle immagini che vediamo della nascita, delle immagini o delle notizie della nascita di bambini in viaggio di disperazione. Ecco l'essenza del Natale. Il Natale si salva da sé, non c'è bisogno. Non è il consumismo che lo salva. Il Natale, l'essenza del Natale si salva da sola, ecco. E questo bambino, secondo quindi i primi due capitoli del Vangelo di Luca, compare sotto traccia in modo provocatorio e paradossale, come dice la canzone che tutti e tutti noi conosciamo e cantiamo, composta da Sant'Alfonso Maria de Liguori proprio alla metà del Settecento. Quando nascette Ninno è il titolo originale. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo. Ebbene, sulla scia di questa asserzione paradossale che affossa tutte le prosopopee, sulla strada di questa affermazione nella quale si concentra l'essenza del Natale, il viaggio continua. E la scuola, come previsto, è qui, oppure sarà allo spazio soci della COP, vedremo, perché anche nel prossimo anno non dobbiamo perdere la volontà di imparare. E quindi anche quest'anno, per il 38esimo anno di questa esperienza didattica, scenda su di voi un augurio, l'augurio di un buon Natale di studio, perché lo studio è cura. Auguri. Grazie.